ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
Una fila di casette, col tetto a punta, ciascuna con un'opaca finestra gialla a pian terreno, circondava lo spazio aperto e scuro di un pezzetto di terra erbosa, coperto di arbusti e separato tramite una cancellata, dalla macchia di luci e ombre dell'ampia strada che risuonava del sordo rombo del traffico. Davanti alla porta di una di queste minuscole case, una senza luce nella finestra a pian terreno, sostava la carrozza. La madre della signora Verloc scese, per prima, all'indietro, con una chiave in mano. Winnie si fermò sul sentiero lastricato di pietre per pagare il cocchiere. Stevie, dopo aver aiutato a portare dentro un mucchio di pacchi, tornò fuori e si mise sotto la luce di un lampione a gas di proprietà della Fondazione Caritatevole. Il cocchiere guardava le monete d'argento che, apparendo molto minute dentro al suo grosso palmo unto, simboleggiavano i risultati insignificanti che ricompensano il coraggio e la fatica ambiziosi di un'umanità il cui giorno è breve su questa malefica terra. Era stato pagato decentemente, 4 pezzi da uno scellino, e contemplava le monete in assoluta immobilità, come se fossero stati i termini sorprendenti di un melanconico problema. Il lento trasferimento di quel tesoro in una tasca interna richiese una ricerca a tentoni molto laboriosa negli abissi di un abbigliamento in sfacelo. Era tozzo e privo di flessuosità. Stevie, smilzo, con le spalle un po' sollevate e le mani sprofondate nelle tasche laterali del suo caldo soprabito, stava sull'orlo del sentiero imbronciato, con le labbra in fuori. Il cocchiere, facendo una pausa nei suoi ponderati movimenti, sembrò colpito da qualche nebuloso ricordo. «Oh, eccoti qua, giovanotto», sussurrò. «Lo riconoscerai, vero?» Stevie stava fissando il cavallo, le cui parti posteriori sembravano più alte del naturale per effetto della magrezza. La piccola coda rigida sembrava essergli stata infilata dentro per uno scherzo crudele, e dall'altro lato il collo esile, piatto, simile a un'asse ricoperta di vecchia pelle di cavallo, si chinava a terra sotto il peso di un'enorme testa ossuta. Le orecchie pendevano ad angoli diversi, negligentemente, e la macabra figura di quel muto abitante della terra fumava dalle costole e dalla spina dorsale nella quiete umida e opprimente dell'aria. Il cocchiere colpì leggermente il petto di Stevie con l'uncino di ferro che usciva da una manica stracciata e unta. «Allora, giovanotto, a te ti piacerebbe restare seduto dietro questo cavallo, magari fino alle 2 di notte?» Stevie fissò col suo sguardo vuoto gli occhietti feroci dalle palpebre orlate di rosso. «Non è mica zoppo», continuò l'altro sussurrando con energia. «Non ha piaghe da nessuna parte, visto? Allora, a te ti piacerebbe?» La sua voce strascicata, spenta, dava alle parole un carattere di feroce segretezza. Lo sguardo vuoto di Stevie stava lentamente mutandosi in paura. «Guarda, guarda pure, fino alle 3, alle 4 della mattina, col freddo e con la fame, in cerca di passeggeri, ubriachi». Le sue allegre guance color porpora erano irte di peli bianchi, e come il sileno di Virgilio, che con la faccia impiastricciata di succo di bacche raccontava degli dei dell'Olimpo ai pastori innocenti della Sicilia, lui parlava a Stevie dei problemi domestici e delle faccende degli uomini, le cui sofferenze sono grandi e la cui immortalità niente affatto assicurata. «Faccio il cocchiere di notte io», sussurrò con una specie di esasperazione boriosa. La natura mostruosa di quella dichiarazione di paternità sembrò far ammutolire il mondo. Regnò il silenzio durante il quale i fianchi del vecchio cavallo, il destriero della sventura apocalittica, fumavano verso l'alto alla luce caritatevole del lampione a gas. Il cocchiere grugnì e poi nel suo sussurro misterioso aggiunse: «Non è mica un mondo facile questo qua». La faccia di Stevie si stava contorcendo già da un po' e alla fine i suoi sentimenti esplosero nella loro solita forma concisa. «Cattivo, cattivo!» Il suo sguardo rimase fisso sulle costole del cavallo, nervoso e cupo, come se avesse paura di girare gli occhi intorno sulla cattiveria del mondo. E la sua esilità, le labbra rosee e la carnagione chiara, pallida, gli davano l'aspetto di un ragazzo delicato, a prescindere dalla crescita sulle guance di una soffice peluria dorata. Teneva le labbra in fuori come un bambino spaventato. Il cocchiere, basso e tozzo, lo guardava con i suoi occhietti feroci che sembravano bruciare in un liquido chiaro e corrosivo. «È dura per i cavalli, ma maledettamente più dura per dei poveri diavoli come me», sibilò ansimando in modo appena udibile. «Poveracci, poveracci!» balbettò Stevie, spingendo le mani sempre più a fondo nelle tasche con compassione convulsa. Non riuscì a dire nient'altro, perché la tenerezza verso qualsiasi dolore, qualsiasi miseria, il desiderio di far felice il cavallo e felice il cocchiere, erano arrivati al punto di un bizzarro desiderio struggente di portarseli a letto con sé. E quello, lo sapeva, era impossibile, perché Stevie non era pazzo, era, per così dire, un desiderio simbolico e contemporaneamente anche molto preciso, perché scaturiva dall'esperienza, madre della saggezza. Infatti, quando da bambino si nascondeva in un angolo buio, impaurito, desolato, infelice e miserabile della miseria nera, nera dell'anima, sua sorella Winnie soleva arrivare e se lo portava a letto con sé, come in un paradiso di pace consolatoria. Sebbene facile a dimenticare i nudi fatti, come per esempio il suo nome e l'indirizzo, Stevie aveva una memoria fedele delle sensazioni. Essere accolto in un letto di compassione era il rimedio supremo, con un solo grande inconveniente, che era di difficile applicazione su vasta scala. E guardando il cocchiere, Stevie percepiva chiaramente quella difficoltà, perché era un essere ragionevole. Il cocchiere proseguì nei suoi preparativi fatti con comodo, come se Stevie non esistesse. Fece per issarsi a cassetta, ma all'ultimo momento, per qualche oscuro motivo, forse per un semplice disgusto per quella ginnastica su e giù dalla carrozza, desistette. Si avvicinò invece all'immobile compagno delle sue fatiche e, chinatosi per afferrare le briglie, gli alzò la grossa testa esausta all'altezza della sua spalla con il solo sforzo del braccio destro, come se volesse fare una dimostrazione di forza. «Andiamo», sussurrò in segreto. Zoppicando, condusse via la carrozza. C'era un'aria di austerità in quella partenza, la ghiaia pestata del viale che si lamentava sotto le ruote che giravano piano, le sottili cosce del cavallo che si spostavano con ascetica circospezione dalla luce all'oscurità dello spazio aperto, delimitato fiocamente dai tetti a punta e dalle finestre debolmente illuminate dell'ospizio per i poveri. Il lamento della ghiaia si spostava lento tutto intorno al viale. Fra i lampioni dell'ingresso caritatevole il lento corteo riapparve, illuminato per un momento, l'uomo basso e tozzo che zoppicava indaffarato, con la testa del cavallo sollevata nel suo pugno, l'animale scheletrico che camminava con rigida e derelitta dignità, la scatola bassa e scura montata su ruote che li seguiva, rotolando comicamente con l'andatura di una papera. Voltarono a sinistra. C'era un'osteria in fondo alla strada, a 50 metri dal cancello. Rimasto solo accanto al lampione privato della fondazione caritatevole, con le mani sprofondate nelle tasche, Stevie guardava fisso davanti a sé, inespressivo e adombrato. Giù in fondo alle tasche le mani, impotenti e deboli, erano strette a pugno, un paio di pugni rabbiosi. Di fronte a qualsiasi cosa che colpisse direttamente o indirettamente il suo morboso terrore della sofferenza, Stevie finiva per diventare cattivo. Una magnanima indignazione gli gonfiava il fragile petto fin quasi a farlo scoppiare e gli faceva storcere gli occhi candidi. Infinitamente saggio nel sapere di essere impotente, Stevie non era abbastanza saggio da tenere a freno le sue passioni. La tenerezza della sua carità universale comportava due fasi, indissolubilmente legate e fuse come il dritto e il rovescio di una medaglia. Dopo l'angoscia di una pietà smisurata, veniva il tormento di un furore innocente ma spietato. Siccome quei due stati si manifestavano esteriormente con gli stessi segni di una vana agitazione del corpo, sua sorella Winnie calmava quella eccitazione senza mai penetrarne il duplice carattere. La signora Verloc non sprecava nessun istante di questa effimera vita per andare alla ricerca del lato oscuro delle cose. È una forma di economia che ha tutte le apparenze e alcuni dei vantaggi della prudenza. È ovvio che per qualcuno può essere un bene non sapere troppo. E un atteggiamento come questo si accorda molto bene con l'indolenza naturale. Quella sera, in cui si può dire che separandosi definitivamente dai suoi figli, la madre della signora Verloc si era anche separata dalla vita, Winnie Verloc non scavò nella psicologia di suo fratello. Il povero ragazzo era agitato, naturalmente. Sulla soglia della casa, dopo aver rassicurato ancora una volta la vecchia che lei sapeva come fare per evitare il rischio che Stevie si perdesse a lungo nei suoi pellegrinaggi di pietà filiale, prese il braccio di suo fratello per andar via. Stevie non borbottava neanche fra i denti, ma con la speciale sensibilità della devozione fraterna sviluppata fin dalla sua prima infanzia, lei sentiva che il ragazzo era davvero agitatissimo. Tenendolo stretto per il braccio, facendo finta di appoggiarvisi, pensava a qualche parola adatta all'occasione. «Adesso, Stevie, devi fare molta attenzione per me negli incroci e salire per primo sull'omnibus da bravo fratello». Stevie ricevette questo appello alla protezione maschile con la solita docilità. Lo lusingava. Alzò la testa e gonfiò il petto. «Non essere nervosa, Winnie. Non devi essere nervosa. Nessun problema per l'omnibus». Rispose con un balbettio brusco, farfugliato, che aveva qualcosa del batticuore di un bambino e qualcosa della determinazione di un uomo. Avanzava senza paura con la donna al suo braccio, ma col labbro inferiore pendulo. Ciò nonostante, sul marciapiedi del grande viale squallido, che esponeva stupidamente sotto una folle profusione di luci a gas la sua povertà di tutte le cose gradevoli della vita, la rassomiglianza dei due fratelli era così marcata che colpiva persino il passante occasionale. Davanti alle porte dell'osteria all'angolo, dove la profusione di luce a gas raggiungeva vertici di una vera e propria depravazione, una carrozza a quattro ruote accostata al cordone del marciapiedi, con nessuno a cassetta, sembrava fosse stata gettata nel canale di scolo per via del suo irrimediabile sfacelo. La signora Verloc riconobbe la vettura. Aveva un aspetto così profondamente pietoso, con una tale perfezione di miseria grottesca e una tale stranezza di macabri dettagli, quasi fosse proprio la carrozza della morte, che la signora Verloc, con quella pronta commiserazione che le donne provano per i cavalli quando non gli sono sedute dietro, esclamò distrattamente «Povera bestia!». Tirandosi indietro improvvisamente, Stevie diede uno strattone per fermare sua sorella. «Povero, povero!» esclamò grato. «Povero cocchiere anche! Me l'ha detto lui stesso!». La contemplazione del destriero infermo e abbandonato lo sopraffece. Pur spintonato, si ostinava a voler rimanere lì, cercando di esprimere l'idea della stretta associazione tra miseria umana ed equina appena dischiusasi alle sue simpatie. Ma era molto difficile. «Povera bestia, povera gente!» era tutto quello che riusciva a ripetere. Non gli sembrava abbastanza forte e convincente, e arrivò a una conclusione con un farfugliamento furioso. «Vergogna!» Stevie non era maestro nel linguaggio, e forse proprio per questo i suoi pensieri mancavano di chiarezza e precisione, ma sentiva, con grande compiutezza e una certa profondità. Quella piccola parola conteneva tutto il suo senso di indignazione e di orrore verso un genere di infelicità costretta a nutrirsi delle sofferenze di un'altra infelicità, come il povero cocchiere che frustava il povero cavallo in nome, per così dire, dei poveri bambini che aveva a casa. E Stevie sapeva cosa voleva dire essere picchiati, lo sapeva per esperienza. Era un mondo cattivo, Cattivo, cattivo. La signora Verloc, la sua unica sorella, custode e protettrice, non poteva aspirare a tali profondità di penetrazione psicologica. Inoltre, non aveva sperimentato la malia dell'eloquenza del cocchiere. Era all'oscuro del senso intimo della parola vergogna e disse placidamente: «Vieni via, Stevie, non ci puoi fare niente». Il docile Stevie andò via, ma adesso procedeva senza l'orgoglio di prima, strascicando i piedi, borbottando mezze parole, anche parole che sarebbero state intere se fossero state composte da metà che si appartenevano. Era come se stesse cercando di accordare ai suoi sentimenti tutte le parole che riusciva a ricordare, in modo da ottenere qualche specie di idea corrispondente. E in effetti alla fine ci arrivò. Si fermò per esprimerla immediatamente. Mondo cattivo per la povera gente. Non appena ebbe espresso quel pensiero, si accorse che gli era già familiare in tutte le sue conseguenze. Questa circostanza rafforzò immensamente il suo convincimento, ma aumentò anche la sua indignazione. Sentì che qualcuno doveva essere punito per questo, punito con grande severità. Non essendo uno scettico, ma una creatura morale, era in un certo senso alla mercé delle sue oneste passioni. «Bestiale», aggiunse concisamente. Alla signora Verloc fu chiaro che era molto agitato. «Nessuno ci può fare niente», disse. «Dai, vieni via. È così che ti prendi cura di me?» Stevie riprese il passo, ubbidiente. Era orgoglioso di essere un buon fratello. Lo esigeva il suo senso morale, che era assai forte. Però era addolorato dall'informazione datagli da sua sorella Winnie, che era buona. Nessuno poteva farci niente. Camminava rannuvolato, ma presto si rasserenò. Come il resto del genere umano, sconcertato dal mistero dell'universo, aveva i suoi momenti di consolante fiducia nei poteri organizzati della Terra. «La polizia», suggerì con sicurezza. «La polizia non serve mica a questo», osservò la signora Verloc di sfuggita, affrettandosi sul suo cammino. La faccia di Stevie si allungò parecchio. Stava pensando, e più intensamente pensava, più pendula diventava la mascella inferiore. E fu con questa espressione di irrimediabile vacuità che rinunciò alla sua fatica intellettuale. «Non serve a questo», farfugliò rassegnato ma sorpreso. «Non serve a questo». Si era formato una concezione ideale della polizia metropolitana, che immaginava come una specie di istituzione benefica per la soppressione del male. Soprattutto il concetto di benevolenza era strettamente associato alla sua idea del potere degli uomini in blu. Aveva amato teneramente tutti gli agenti di polizia, con una fiducia innocente e sincera, ed era addolorato. Era anche irritato da un sospetto di doppiezza nei membri delle forze dell'ordine, perché Stevie era aperto e trasparente come il giorno. Cosa significava allora quella finzione? A differenza di sua sorella, che riponeva la sua fiducia nei valori apparenti, lui voleva andare al fondo del problema. Continuò la sua indagine con un'obiezione rabbiosa. «Ma allora a cosa servono, Win? A cosa servono? Dimmelo!» A Winnie non piacevano le dispute, ma temendo più di tutto un attacco di nera depressione che poteva cogliere Stevie da subito per la mancanza della mamma, non eluse del tutto la discussione. Immune da ogni ironia, rispose però in una forma che forse non era fuori luogo nella moglie del signor Verloc, delegato del Comitato Rosso Centrale, amico personale di alcuni anarchici e sostenitore devoto della rivoluzione sociale. «Non sai a cosa serve la polizia, Stevie? È lì perché quelli che non hanno niente non portino via niente a quelli che hanno». Evitò di usare il verbo rubare, perché suo fratello ne restava sempre turbato, perché Stevie era delicatamente onesto. Certi semplici principi gli erano stati instillati così ansiosamente, a causa della sua strana originalità, che solo il nome di certe trasgressioni lo riempiva di orrore. I discorsi avevano facilmente presa su di lui. Era colpito e allarmato adesso, e la sua intelligenza era molto allerta. «Cosa?» chiese immediatamente in ansia. «Neanche se hanno fame? Non devono?» I due si erano fermati. «Mai, neanche se hanno una fame tremenda», disse la signora Verloc con l'equanimità di una persona non turbata dal problema della distribuzione della ricchezza, e si mise a esplorare la strada alla ricerca di un omnibus del colore giusto. «Assolutamente no. Ma perché parliamo di queste cose? Tu non hai mai fame?» Lanciò una rapida occhiata al ragazzo al suo fianco, che sembrava un giovanotto. Lo vide amabile, attraente, affettuoso e solo un po', pochissimo, strano. E non poteva vederlo diversamente, perché lui si collegava a quel che metteva un po' del sale della passione nella sua vita insipida, la passione dello sdegno, del coraggio, della pietà e anche del sacrificio di se stessa. Non aggiunse: «E finché sarò viva io, tu non avrai mai fame», ma avrebbe potuto benissimo aggiungerlo, dato che aveva preso delle misure efficaci a tal fine. Il signor Verloc era un buonissimo marito, ed era precisa impressione della signora Verloc che nessuno poteva fare a meno di amare quel ragazzo. All'improvviso gridò: «Svelto, Stevie, ferma quell'omnibus verde!» E Stevie, tremebondo e importante, con sua sorella Winnie al suo braccio, agitò l'altro ben alto sopra la testa all'avvicinarsi della vettura con completo successo. Un'ora dopo, il signor Verloc, dietro il banco, alzò gli occhi dal giornale che stava leggendo, o perlomeno guardando, e allo strepito morente del campanello vide entrare Winnie, sua moglie, che, seguita da Stevie, suo cognato, attraversava il negozio diretta di sopra. La vista di sua moglie gli era gradita. Per lui era come un riflesso condizionato. La figura del cognato gli restava invisibile a causa della tetra pensierosità che da un po' di tempo era caduta come un velo fra il signor Verloc e le apparenze del mondo dei sensi. Seguì sua moglie con lo sguardo fisso, senza una parola, come se fosse stata un fantasma. La voce del signor Verloc a uso domestico era rauca e placida, ma non la si sentì affatto. Non la si sentì neppure a cena, alla quale fu chiamato da sua moglie con il solito conciso richiamo «Adolf». Si sedette a tavola per consumare il pasto senza convinzione, con il soprabito sbottonato e il cappello in testa quasi alla nuca. Non per devozione a una vita all'aria aperta, ma la frequentazione dei caffè all'estero era responsabile di quell'abitudine, che conferiva un carattere di non cerimoniosa transitorietà alla stabile fedeltà del signor Verloc al suo focolare. Per due volte, allo strepito del campanello fesso, si alzò senza una parola, scomparve nel negozio e ritornò in silenzio. Durante quelle assenze la signora Verloc, resasi acutamente conto del posto vuoto alla sua destra, sentì la mancanza di sua madre e guardò fisso davanti a sé, impietrita, mentre Stevie, per la stessa ragione, continuava a spostare i piedi, come se il pavimento sotto la tavola fosse sgradevolmente caldo. Quando il signor Verloc tornò a sedersi al suo posto, quasi fosse la personificazione stessa del silenzio, la natura dello sguardo fisso della signora Verloc subì un lieve mutamento e Stevie smise l'andirivieni dei piedi in virtù della sua grande e timorosa considerazione per il marito di sua sorella. Gli rivolgeva sguardi di rispettosa compassione. Il signor Verloc aveva dei dispiaceri. Sull'omnibus sua sorella Winnie lo aveva avvertito che avrebbero trovato il signor Verloc a casa in preda a grandi dispiaceri e che non bisognava disturbarlo. L'ira di suo padre, l'irritabilità dei signori a pensione e la tendenza del signor Verloc a un'afflizione smodata erano state le principali sanzioni all'autocontrollo di Stevie. Di questi sentimenti, tutti facili da provocare ma non sempre facili da capire, l'ultimo aveva la più grande efficacia morale, perché il signor Verloc era buono. Sua madre e sua sorella avevano stabilito quel fatto etico su basi incrollabili. L'avevano stabilito, edificato, consacrato all'insaputa del signor Verloc per delle ragioni che non avevano niente a che vedere con la moralità astratta. E il signor Verloc non era consapevole. È solo per giustizia verso di lui che bisogna dire che non aveva la più pallida idea di sembrare buono a Stevie. Però era così. Era anche l'unico uomo che Stevie conoscesse a meritare quella qualifica, perché i signori a pensione erano stati troppo passeggeri e troppo remoti per avere qualche caratteristica precisa, a parte forse gli stivali. E quanto alle misure disciplinari adottate da suo padre, non avevano permesso alla madre e alla sorella, nella loro desolazione, di formulare una teoria della sua bontà davanti alla vittima. Sarebbe stato troppo crudele. Ed era anche possibile che Stevie non le avrebbe credute. Per quel che concerneva il signor Verloc, non c'era nulla che potesse frapporsi all'idea che ne aveva Stevie. Il signor Verloc era evidentemente, anche se misteriosamente, buono. E il dolore di un uomo buono è degno di rispetto. Thank you. Stevie lanciava sguardi pieni di compassione reverenziale a suo cognato. Il signor Verloc aveva dei dispiaceri. Il fratello di Winnie non si era mai sentito prima in comunicazione così stretta con il mistero della bontà di quell'uomo. Era un dispiacere evidente e anche Stevie era addolorato. Era molto addolorato. La stessa specie di dolore. E siccome la sua attenzione era tutta concentrata su quello stato tormentoso, Stevie muoveva i piedi avanti e indietro. I suoi sentimenti si manifestavano abitualmente attraverso l'agitazione delle membra. «Tieni fermi i piedi, caro», disse la signora Verloc con autorità e tenerezza. Poi, rivolgendosi al marito con voce indifferente, magistrale, raggiungimento di un tatto istintivo, «Vai fuori stasera?» chiese. Solo l'idea sembrava ripugnare al signor Verloc. Scosse la testa di malumore e poi rimase immobile, con gli occhi bassi, a guardare per un intero minuto il pezzo di formaggio sul suo piatto. Alla fine di quel minuto si alzò e uscì. Uscì di filato, accompagnato dallo strepito del campanello della porta del negozio. Si comportò così incoerentemente, non per un desiderio di rendersi sgradevole, ma per un'irrequietezza irrefrenabile. Non c'era ragione al mondo per uscire. Non poteva trovare quel che gli serviva da nessuna parte a Londra, ma uscì. Trascinandosi dietro un corteo di lugubri pensieri, andò lungo vicoli bui, in mezzo a strade illuminate. Entrò e uscì da due bar scintillanti e chiassosi, nel tentativo poco convinto di berci su tutta la notte. E infine tornò a casa, nella sua casa minacciata, dove si sedette stanco dietro il banco. E i pensieri si affollarono pressanti attorno a lui, come una muta di segugi neri affamati. Dopo aver chiuso a chiave la porta di casa e spento il gas, se li portò di sopra, una temibile compagnia per un uomo che va a dormire. Sua moglie l'aveva preceduto da un po' di tempo e con le sue forme abbondanti, vagamente delineate sotto la trapunta, la testa sul cuscino e una mano sotto la guancia, offrì al suo turbamento la visione di un assopimento precoce, dimostrazione del possesso di un'anima tranquilla. I suoi grandi occhi erano spalancati, inerti e scuri contro il candore niveo delle lenzuola. Non si mosse.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.